Siamo nel battistero del Duomo di Siena, che è stato inglobato nel prolungamento della cattedrale nel XIII secolo. E siamo qui, è la tappa più importante da cui cominciamo, perché in alto vi accorgerete, ci arriveremo fra un attimo, che in ognuno dei quattro spicchi della volta è affrescato uno degli articoli del Credo, in maniera che nelle tre volte abbiamo i 12 articoli del Credo del simbolo degli Apostoli, solo per entrare mentalmente, poi ci torniamo. Vedete che lì c'è Credo in Dio Padre Onnipotente, c'è un fedele inginocchiato che dice Credo, e poi c'è il Padre che è rappresentato, il Padre Creatore Onnipotente. E in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, si vede Gesù con il mantello che mostra il segno della piaga. È Gesù, vero Dio, circondato dai cieli, quindi è Gesù che è veramente figlio di Dio, ma è anche uomo per il segno che ha nel costato, che si è incarnato, poi ci torneremo, vedete l'Annunciazione, che è morto e sepolto. Vedete la flagellazione, la crocifissione e la sepoltura sulla destra, no? Allora, che cosa hanno pensato di fare? E adesso vogliamo capire perché, no? Cioè, nel 1300 hanno voluto mostrare il credo perché chiunque si battezzava, entrava, veniva ammesso nella comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Facciamo una breve premessa, che però è veramente molto importante per capire questo, no? Parliamo del credo nell'anno della fede, proprio perché il Papa invita tutti quanti i cristiani del mondo a riscoprire il valore del credo come preghiera. E anzi, l'invito esplicito è a farlo come preghiera personale, insieme al Padre nostro, all'Ave Maria, al Gloria al Padre, che ogni persona si alzi al mattino dicendo il credo. Capire perché questo credo è veramente una preghiera, è tutta la nostra salvezza. Quindi provate a prendervi, lo sapete già a memoria, il Credo Niceno-Costantinopolitano o il simbolo degli Apostoli, vedremo che è quello che è affrescato qui. Perché è importante il credo? Perché non basta la Bibbia? Questa è la grande questione che c'è dietro, no? Perché a noi interessa non tanto il singolo racconto, ma interessa esattamente se dietro la Bibbia c'è realmente la verità di Dio. Mi ha colpito un brano di Agostino che racconto sempre quando parlo della creazione. Sant'Agostino diceva: a me non mi interessa l'aramaico, l'ebraico, il greco, a me mi interessa se la materia viene da Dio sì o no. Sapete che Agostino era manicheo, quindi per un certo periodo pensava che la materia venisse da un Dio cattivo, quindi per esempio il male venisse dal suo corpo. Lui aveva un'anima buona, ma perché peccava? Non perché c'era il peccato, ma perché il suo corpo lo portava a mangiare, a avere una sessualità irregolare, cioè il corpo era malato, era opera del Dio cattivo. E finché lui non è stato convinto che Dio aveva creato il suo corpo, quindi anche la sua sessualità, anche il suo bisogno di mangiare, anche lui non riusciva a credere, no? Se ci pensate, è esattamente quello che pensano i nostri bambini, i nostri ragazzi, a volte noi stessi. A volte nella catechesi, faccio un esempio, noi leggiamo Genesi 1, gli presentiamo i 7 giorni, la luce, le piante, gli facciamo colorare le acque di sopra. Al bambino non gliene importa niente di queste cose, cioè non gli interessa i 6 giorni, gli interessa ma Dio il mondo l'ha creato sì o no? E che rapporto? Ma allora l'evoluzione? Ma l'anima, l'uomo ce l'ha sì o no o è uguale agli altri animali? Ma il peccato originale c'è, sì o no? E che cos'è il peccato originale? Cioè la domanda dell'uomo non è sulla letteratura della Bibbia, non è sulla narrazione biblica. Cioè come una moda, come se la narrazione risolvesse tutto. La vera domanda di chi crede, chi vuole credere, non è se è bello Genesi 1, Genesi 2, ma è che cosa c'è di vero. Allora capite che il credo ci porta a questo livello, cioè il credo ci dice quello che dice il racconto biblico è vero, Dio ha veramente creato il mondo. E su questo dobbiamo riflettere, adesso non sciogliamo qui il problema, no? Ma il credo ci pone questa questione interessantissima, che è la questione che hanno i nostri contemporanei. Noi se non ce ne rendiamo conto nella catechesi, no? Quando gli leggiamo, per esempio, moltissimi sussidi di catechesi, ti dicono fai un'attività per il primo giorno, un'attività per il secondo giorno, un'attività per il terzo, per il quarto, ma al bambino non gli importa niente, così a scuola, all'insegnamento della religione, gli fai questa cosa. Il problema del bambino non è questo, è il credo, cioè che cosa voi cristiani credete e perché lo credete e che cosa vuol dire. Seconda cosa, come introduzione, prima di vedere i singoli affreschi, voi capite che il credo ci porta a una doppia domanda, la domanda sulla verità, o se volete una tripla domanda, cioè è vero? La domanda che sembra la più stupida, quella che noi abbiamo paura di affrontare, è invece la domanda più vera dell'uomo. Noi diciamo, ma sì, tanto ognuno ha la sua verità, tira un bel racconto. No, è vero o non è vero? Perché se non è vero io divento ateo, se è vero io credo. Seconda cosa, ma è bello? Cioè, che Dio abbia creato il mondo è bello e brutto? Che ci sia il peccato originale è bello e brutto? Che l'uomo ha un'anima è bello e brutto? Cioè, non basta che sia vero, ma deve essere bello. Perché se una cosa è bella ma non è vera, non ci faccio niente. Ma non ci faccio niente neanche se è vero e non è bello. Cioè, la catechesi deve mostrare che è vero che Dio ha creato il mondo, è vero che Gesù è morto per i nostri peccati, ma che è bellissimo che Gesù è morto per i nostri peccati. È la cosa più grande che sia mai esistita. No? Terza cosa, se è buono. Cioè, una volta che Dio ha creato il mondo, la mia vita diventa migliore, divento io più buono, riesco ad amare di più mio figlio. Se io vedo mio marito che l'ha creato Dio, il mio corpo come creato da Dio, io posso diventare migliore. Noi vogliamo tutti vivere una vita buona, una vita diversa, no? E allora scendiamo ancora di più, quale rapporto c'è fra il credo e la Bibbia, no? Innanzitutto è interessante dire che il credo è più antico della Bibbia. Pensate che Gesù in Matteo 28 dice: andate e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il credo più antico era quasi sicuramente, anzi sicuramente, quello interrogativo. Cioè, prima di battezzare una persona, come avviene tutt'oggi, voi sapete che oggi si battezza un adulto o un bambino, si chiede o all'adulto o al genitore dei bambini: credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra? Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio? Credo. Credete nello Spirito Santo, la Chiesa, eccetera? Questa forma è la forma più antica. Quando ancora non c'erano i battisteri, quando non c'era ancora il Vangelo, già Pietro, Paolo e Giovanni battezzavano dicendo: credete nel Padre, nel Figlio e nello Spirito, e battezzavano dicendo: io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il credo apostolico, il credo di Nicea Costantinopoli, è un ampliamento del credo battesimale, cioè quel credo originario che è il Padre, il Figlio e lo Spirito si amplia man mano che c'è la storia della Chiesa. Vi accorgete, lo vedremo benissimo qui, che mentre il Padre Creatore, che oggi è un problema enorme, anticamente non era un problema enorme, ma ha una sola articolo, la parte che si amplia enormemente è quello su Gesù Cristo, perché fin dall'inizio le persone vogliono capire chi è Gesù, cosa vuol dire che Gesù è veramente Dio, è veramente uomo, è veramente luce da luce, è veramente Dio vero da Dio vero, ma veramente si è incarnato e così via. Questa esigenza di verità è un'esigenza proprio tipica del cristianesimo. Se voi pensate alle religioni primitive o alle religioni, per esempio, pagane, l'uomo non aveva il problema della verità. Per esempio Augusto, l'imperatore, diceva: tu, anche se non credi che io sono Dio, tu non ti preoccupare, basta che mi fai sacrifici. Cioè, l'idea romana era che bastava l'obbedienza agli idoli, bastava l'obbedienza alla religione statale, perché non era importante la mia convinzione personale e non era importante che Dio fosse esattamente così. Il cristianesimo è la religione che difende l'importanza della verità. Se Gesù non è vero Dio, allora noi non siamo salvati. Allora Dio non è venuto in mezzo a noi. Allora noi non sappiamo ancora come è fatto veramente il volto di Dio. Se invece Gesù è veramente venuto in mezzo a noi, noi lo abbiamo conosciuto. Pensate che Costantino, che è quello che fece fare il concilio di Nicea, lo fece fare perché a quei tempi la gente si prendeva a randellate, perché alcuni dicevano che Gesù era solo uomo e alcuni dicevano che era figlio di Dio. Pensate che questi moderni autori come Dan Brown, Augias o Di Freddi, cioè, dicono cose vecchie di 1700 anni, cioè sembra che sono delle cose nuove. In realtà la Chiesa da subito ha affrontato questo problema e già Nicea ha detto: questa via è sbagliata, perché se Gesù è solo un uomo, è solo un rabbino, è solo una creatura, allora noi non abbiamo mai conosciuto Dio. Allora vuol dire che noi siamo ancora come i pagani, Dio nessuno l'ha mai visto, no? Il cristianesimo sa da 1700 anni che quella idea è un'idea vecchia, vuol dire tornare al paganesimo, vuol dire che Dio non c'è, che non lo si può vedere, non lo si può conoscere, no? Costantino fece fare il concilio di Nicea, ma siccome era un imperatore romano, lui non capiva bene il cristianesimo, lui poi disse: beh, adesso abbiamo condannato Ario, però adesso lo riaccogliamo nella Chiesa. Nella seconda parte di vita di Costantino, Costantino cerca di far rientrare Ario nella Chiesa, dice: ma tanto essere ariani o essere cattolici è la stessa cosa, no? Perché lui da romano non capiva che la verità fa la differenza. se Gesù non è il figlio di Dio, noi non abbiamo ancora conosciuto Dio. Questo è decisivo, è fondamentale. E ancora qualche aspetto introduttorio. Questa verità che è vera è però amore, cioè noi diciamo che Dio è veramente, Gesù è veramente figlio di Dio, ma lo diciamo esattamente perché se non fosse così vuol dire che Dio non ci ha amato. Cioè non è che noi difendiamo la verità per amore semplicemente dell'astrattezza, perché vuol dire che allora Dio non è venuto in mezzo a noi, Dio non è morto per noi, Dio non è morto per i nostri peccati, Dio è lontano, è assente. Paolo VI disse durante il concilio un'espressione bellissima: proprio perché Dio si fa conoscere, questa conoscenza è automaticamente amore, cioè Dio si fa conoscere perché ci vuole bene. Pensate a quello che avviene fra un uomo e una donna, voi sapete che quando ci si innamora la prima cosa che si fa, ci si racconta tutta la vita. Io ricordo da ragazzo, uno si siede a fianco a una persona e dice: io l'anno scorso sono stato con quella, poi quella mi ha lasciato, mia mamma è così. Cioè l'amore è conoscenza. Voi sapete che noi non ci facciamo conoscere da chi non amiamo, no? In realtà noi abbiamo un sacco di segreti infiniti che non diciamo a nessuno, no? Solamente alle persone che veramente amiamo, agli amici, alle amiche, al marito, alla moglie, noi diciamo veramente chi siamo. Noi siamo un mistero, no? Noi pensiamo di farci conoscere, in realtà è difficilissimo, pochissimi ci conoscono, no? Ma proprio perché un uomo accetta dire: io sono questo, io ho sbagliato questo, prima ho pianto per questo, perché io ti amo? Cioè, noi siamo, essendo immagine di Dio, noi ci vogliamo far conoscere e ci fa rabbia quando un altro ci sfigura i connotati, il volto. Cioè, uno dice: ma tu sei così, e invece noi siamo al contrario, tu hai detto quella cosa. Perché noi è per amore che vogliamo essere conosciuti, e facendoci conoscere noi vogliamo essere amati, no? Perché noi diciamo Dio è così? Perché esattamente questo è la realtà dell'amore. Se Dio non ha voluto dirci chi è, se Dio ha mille volti che sono tutti uguali, come dice la gente, ma tanto è un solo Dio che si presenta in mille modi diversi. Sì, pensa se tuo marito ha mille volti e tu non sai qual è quello vero. Cioè, lui è quello. Tu devi vedere il suo volto, il suo cuore, la sua identità. La fede dice: Gesù è Dio venuto nel bambino e nel crocifisso. Cioè, solo vedendo Gesù bambino e Gesù crocifisso, noi capiamo l'amore di Dio. Quello è il vero volto di Dio, non un altro. Ed è vero ed è amore. E se ci pensate, dice il Papa, il cristianesimo è l'unica verità che non è intollerante. Perché è vero, Dio non è come dicono le altre religioni. Ma siccome è il bambino, siccome il crocifisso non ti fa paura, cioè la sua verità non è una verità che ti taglia la testa, non è una verità come i Maya che ti porta a toglierti il cuore e metterlo sulla piramide. È veramente così, ma è quella verità che non ti distrugge. Bene, allora veniamo agli affreschi di questo battistero. Allora, il battistero è stato affrescato da un autore che si chiama Il Vecchietta. È stato affrescato fra il 1450 e il 1453. Quindi siamo già in periodo umanistico. Io ho detto una bugia dicendo prima che Siena è solo medievale. Questo è la parte dell'umanesimo e del Rinascimento. E appunto a questo Lorenzo di Pietro, detto Il Vecchietta, fu chiesto di affrescare con gli articoli del simbolo degli apostoli il battistero. Il simbolo degli apostoli si chiama così per una tradizione antica per cui i 12 apostoli, prima di dividersi, racconta la leggenda, non è un fatto vero ma è bellissimo nella sua forma, si misero in cerchio e si dissero: che cosa andiamo a dire al mondo? E allora ognuno di loro disse un articolo. Quindi Pietro disse per primo: io credo in Dio Padre, creatore onnipotente, e poi Giovanni disse: io credo in Gesù Cristo, Signore Dio nostro Signore, eccetera. Se voi guardate, ogni articolo ha un apostolo alla destra, sarebbe l'apostolo che è nel cerchio, nel tondo in basso alla vela, ed ha dall'altra parte un altro tondo dove c'è un profeta che ha preannunziato quella verità. Allora l'iconografia è l'articolo del credo, un apostolo che dice quell'articolo e un profeta che lo prefigura. Come sapete, questi 12 apostoli noi li troviamo anche quando si consacrano le chiese. Se voi andate nelle vostre parrocchie ci sono 12 candele, a volte quelle 12 candele sono i 12 apostoli, a volte ci si mette anche il nome San Pietro e a volte ci scrive anche il nome credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, e a volte la notte di Pasqua si accendono quelle 12 candele che dicono: questa chiesa è fondata sulla fede apostolica. Allora, probabilmente il Vecchietta parlò chiaramente con dei teologi, cioè dovette parlare con i committenti, perché i preti stanno sempre di mezzo, eccetera, col vescovo probabilmente di Siena, e appunto decisero di fare questa realtà. Quindi questa leggenda dice, gli apostoli, perché sono 12 gli articoli del credo? Perché sono stati 12 apostoli a dirne ognuno uno. In realtà il simbolo degli apostoli, che è antichissimo, probabilmente lo si fa risalire alla fine del secondo secolo dopo Cristo, ed è un simbolo tipicamente romano. Lo dice per esempio Sant'Ambrogio. Noi ne abbiamo le prime forme scritte in Rufino di Aquileia e in San Marcello di Ancira, due padri della Chiesa, uno in latino e uno in greco. Ancira, l'abbiamo imparato quest'estate, Ankara, l'odierna capitale della Turchia, che era l'antica Ancira, capitale della Galazia. Quindi noi abbiamo per la prima volta questa attestazione scritta, ma queste forme che noi abbiamo alla fine del IV secolo, in questi due padri della Chiesa, in realtà risalgono al secondo alla fine del secondo secolo, quindi prima di Nicea Costantinopoli, ma dopo il simbolo battesimale. Cioè la Chiesa di Roma aveva sentito l'esigenza di mettere a fianco della domanda «Credete in Dio Padre Onnipotente?» anche una formula in cui tutti i fedeli durante la Messa dicevano «Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra» e così via. E allora vediamoli uno per uno, così facciamo una breve esegesi del credo, e pensate quanto questo qui ci può aiutare a livello catechetico nella nostra presentazione della fede, no? Allora vedete, appunto, cominciamo dal primo, che è questo: credo in Dio Padre Onnipotente. Vedete a sinistra una figura umana, è un cristiano, lo vedete tutte le volte, vedete che c'è anche lì, e lì, e così lo vedrete 12 volte. Questa persona dice sempre credo, cioè quindi è la persona inginocchiata, il gesto di inginocchiarsi semplicissimo, di chi dinanzi a Dio si inginocchia. Io lo insegnavo sempre ai bambini: voi non vi dovete inginocchiare dinanzi a nessuno. Passa Totti, non ci si inginocchia. Passa Claudio Schiffer, ai miei tempi, non nessuno si inginocchia. Solo dinanzi a colui che è il Signore, no? Sapete che alcuni credo di Mozart insistono sulla parola credo. Mozart, per esempio, ha musicato tantissimi credo in maniera meravigliosa. Ci sono le varie parti, in alcuni di questi il coro canta credo, cioè c'è come una linea armonica che si ripete, perché tutto è la fede, cioè io credo, io mi fido perché ho visto, cioè ho visto Dio e quindi io mi inginocchio dinanzi a Lui e quindi credo, no? La fede in Dio Padre Creatore è espressa in maniera molto semplice, cioè c'è solamente Dio circondato dai cieli a rappresentare la sua divinità e sotto vedete il segno della terra, cioè non c'è nient'altro che questo, cioè tutto viene da Dio. Non c'è niente che esista che non sia opera di Dio. Se ci pensate, noi oggi lo esporremmo di più, noi nella Chiesa di Roma stiamo facendo in tutte le prefetture proprio una delle riflessioni su questo, su come parlare di Genesi. Non possiamo farlo adesso, ma è fondamentale, perché noi siamo il punto su cui noi siamo più incapaci, invece dobbiamo ritornare alla meraviglia di parlare di Adamo ed Eva. Ma questo è la realtà profonda. Ratzinger dice in maniera verissima: se Dio non ha creato il mondo, allora Gesù non può essere figlio di Dio, allora tu non sei salvato. Cioè, come fai a pensare che tu hai la vita eterna se Dio non è il creatore? Voi sapete, lo vedremo, il credo è un'unità, no? Cioè, se Dio non ha creato il mondo, è chiaro che la morte vince sul mondo, è chiaro che noi torneremo nel nulla. Solo se noi veniamo dalle mani di Dio, cosa meravigliosa, allora io posso credere questo, no? Pensate se noi credessimo che il nostro corpo, la nostra storia, la provvidenza, la vocazione, Dio è veramente il creatore, e allora Cristo ci chiama, e allora Cristo ci affida una moglie, un marito, dei figli, un amico. Ma se Dio non c'è, la nostra vita non ha alcun significato. Secondo articolo, semplicissimo, vedete la natura divina e umana di Cristo, semplicemente, cioè si presenta Gesù, che è in posizione simile a quella del Padre, proprio per dirne la somiglianza, e vedete che di nuovo Gesù ha i cieli intorno a Lui, cioè è il figlio di Dio, è veramente figlio di Dio. Se Gesù non fosse figlio di Dio non servirebbe a niente. Vi dicevo quella frase di Lewis, bellissima, no? Io non posso accettare chi dice che Gesù è solo un rabbino. Gesù o era un pazzo o era il figlio di Dio. Infatti il Sinedrio l'ha ucciso perché Gesù si riteneva figlio di Dio. Allora o io gli devo sputare in faccia perché è un cretino, o lo devo accogliere figlio di Dio e inginocchiare. Ma non venite mai a dire, diceva Lewis, che Gesù è un grande filosofo, era un rabbino. I rabbini del tempo dicevano: tu non parli come un rabbino. E notate l'umanità, cioè espressa dalla parte nuda a sinistra, cioè Cristo è nudo la metà e mostra la ferita nel costato. Cioè Dio ma uomo, ma ferito, è la grande novità cristiana, cioè Dio è presente nell'uomo Gesù, quindi quella ferita di Cristo è veramente una ferita d'amore, ma una ferita reale, cioè Cristo non è fintamente ferito, non è fintamente morto, non è fintamente sofferente, per questo la nostra sofferenza è salvata, per questo la nostra morte è salvata, perché se Dio non avesse assunto la nostra morte avrebbe l'ultima parola. Solo se Cristo ha la ferita nel costato, vera, noi siamo salvati, no? Notate, con un'immagine si dice la divinità e l'umanità di Cristo, che è il cuore del cristianesimo. Terza immagine, eccolo qui, credo, si è fatto uomo nel grembo della Vergine Maria. Allora, che cosa vedete qui? L'Annunciazione. Vedete che un'immagine che noi la vediamo sempre, qui è presa a rappresentare l'incarnazione, cioè è presa proprio come espressione del credo, no? Allora, vedete, c'è una casa, come c'è in Beato Angelico e in tantissimi altri autori, c'è una casa con una linea che divide le due parti, c'è l'angelo e vedete c'è la linea con che parte da Dio e attraverso lo Spirito Santo, la colomba, raggiunge Maria che sta pregando, si ritrae col suo manto azzurro e quindi attraverso di lei, nel grembo della Vergine Maria, Dio si è fatto uomo. Notate le due figure, sapete che nel credo che parla di Dio ci sono due figure umane, Maria e Pilato, cioè l'incarnazione e la risurrezione, sono due persone che hanno permesso, che attraverso la loro vita ci costringono a dire che il cristianesimo è un evento storico, non è un'idea, non è una filosofia, ma in Maria Gesù è entrato nel mondo. Quarto articolo, è stato, ha sofferto, è stato crocifisso, è morto, sepolto, lo vedete da questa parte, c'è sempre a sinistra l'uomo inginocchiato che crede e vedete al centro l'autore ha voluto mettere stranamente la flagellazione, cioè passus, ha sofferto, cioè non solo è morto ma ha sentito proprio la fatica dell'odio, del dolore. Sopra ci ha posto il crocifisso, è un'immagine strana, cioè come se fosse sopra il tetto della casa, ha messo il crocifisso come se fosse un crocifisso ligneo, ma in realtà è morto sulla croce, e vedete sulla destra come un appendice, diciamo, a livello pittorico non è eccezionale, no? Ma fa capire benissimo che cosa vuol dire quell'articolo del credo, no? Vedete Cristo sepolto nel sepolcro, è posto nel sepolcro lì a destra, a fianco della costruzione, non come è stato realmente, noi sappiamo che appunto le sepolture antiche ai tempi di Gesù erano dentro, si scendeva, c'era una camera funeraria eccetera, qui è posto in un sepolcro com'è tipico del mondo medievale, del mondo paleocristiano, no? Cioè c'è una cassa, un sarcofago e Gesù viene messo dentro il sarcofago. Al centro noi vediamo la parte che continua il credo. Innanzitutto è interessante rilevare che questa parte qui è posta esattamente sotto l'altare del Duomo che è sopra, quindi che quella botola anticamente dava accesso, cioè si vedeva da lì l'altare del Duomo su cui saliremo poco subito. Già questa cosa vi fa vedere il rapporto che c'è fra il battistero, siccome tu sei figlio di Dio hai accesso all'Eucaristia, alla comunione, cioè tu fai parte, mangi della carne, del corpo, del sangue di Cristo, no? Quindi c'è un legame fortissimo tra il fonte battesimale e l'altare, che è rappresentato anche, anticipiamo, da questo, che sarebbe l'ottavo in realtà articolo del credo, che è di un bellissimo originale nella sua semplicità, vedete questo è credo nello Spirito Santo. Come è rappresentato? Pensate come si può mostrare ad un bambino, ad un adulto, ad un catecumeno. Cioè lo Spirito, cosa fa lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo è colui che ci dà l'Eucaristia. Cioè, vedete, c'è un altare, sull'altare è dipinto l'agnello, cioè Cristo che è l'agnello che si offre, è il Dio che offre la vita per noi, no? Sapete che Lewis nelle Cronache di Narnia ha ripreso questo simbolo, il leone, Aslan, che è Cristo, si presenta nell'ultimo dei racconti come l'agnello, cioè svela la sua natura di agnello che si fa uccidere, ma che è il leone in realtà, no? Lì sull'altare è un paliotto, cioè nel Medioevo si metteva in alcune feste una specie di paliotto, cioè qualcosa di cucito, ricamato, ricamato in oro, ricamato con eccetera, c'è un paliotto con l'agnello e vedete è l'altare, cioè che cosa fa lo spirito? Lo spirito ci dà Cristo vivente. Guardate quella costruzione dietro che ci ricorda, poi lo vedremo, la fonte che sta a Piazza del Campo, cioè c'è una costruzione architettonica, ma al centro nudo c'è solo l'altare, l'uomo inginocchiato che dice credo. Se ci pensate, per esempio lo trovate in Raffaello, ma in tantissimi autori, è un'immagine tipica, la fede, l'iconografia della fede è una donna che ha in una mano il crocifisso, cioè io credo che Dio realmente è morto per amore, è venuto in Gesù, ha dato la vita e è risorto. Quindi se Gesù non fosse il figlio di Dio, la fede è una stupidaggine, è una boiata, è una cavolata, no? La fede ha senso se veramente Gesù non era un rabbino ma era il figlio di Dio, se no noi siamo nel nulla, la materia vince, noi moriamo, non c'è speranza. Ma la stessa donna ha nell'altra mano il calice, di solito il calice con l'ostia, perché? Perché se Gesù è venuto 2000 anni fa ma non viene oggi a me, io sono lo stesso perduto, cioè se Gesù c'è e vivo, ma io non lo posso incontrare. Ricordo un vescovo che diceva, se tu hai una donna di cui sei innamorato, ma quella donna sta in America e non la puoi abbracciare, ma che ci fai? Cioè non, l'amore non è sapere che uno esiste, l'amore è poterlo toccare, poterlo baciare, poterci parlare, no? Quindi questa donna non solo crede Cristo venuto 2000 anni fa, ma crede Cristo presente oggi. Questa è la novità dei sacramenti, no? Allora il Vecchietta, sicuramente sul suggerimento dei teologi di Siena del tempo, dice cosa fa lo Spirito? Lo Spirito fa sì che sull'altare ogni volta che si celebra la Messa lo stesso Cristo che la Maddalena, Pietro, Giacomo, Giovanni hanno amato, noi lo amiamo e lui ama noi, cioè l'amore di Cristo è veramente presente in noi. Quindi vedete che questo ci ricorda il fonte battesimale, ci ricorda l'altare che è sopra. Però qui noi proseguiamo il racconto. Allora sopra abbiamo il primo articolo, è risorto ed è disceso agli inferi, proprio sopra l'altare. Qui abbiamo la morte, abbiamo finito con la sepoltura, no? Quinto articolo, vedete in alto Cristo che esce dal sepolcro, lo abbiamo sopra, vedete la tomba, e Cristo che viene fuori con il vessillo, con la croce, cioè Cristo è colui che esce dal sepolcro, e la discesa agli inferi, che è nel simbolo degli apostoli, che ricorda che Cristo è disceso agli inferi, vedete Cristo sotto che scende, lo vedete qui, cosa fa? Entra, sta cacciando il diavolo, vedete che c'è una porta e il diavolo viene cacciato via, il diavolo è questa figura che vedete che esce da questa parte, sta calpestando le porte degli inferi, cioè tutti quelli che sono morti prima di Cristo erano bloccati, erano Dante lo ricorda, no? Cioè che Adamo ha sentito che è uscito qualcuno dal limbo, no? Il limbo, la Chiesa non crede più che ci sia il limbo adesso, ma sa che c'è stato per quelli morti prima di Cristo, no? Vedete che c'è il diavolo che viene schiacciato e prende per mano Adamo ed Eva, cioè Cristo tutti quelli morti prima della fede li prende, li viene a prendere perché è morto anche per loro, e quindi per primo Adamo ed Eva, e poi dietro c'è tutto quanto, e vedete che sulla destra ultimo c'è Giovanni Battista, cioè Giovanni Battista è l'ultimo dell'Antico Testamento che viene tratto fuori dagli inferi da Cristo che è morto e risorto per salvare noi, cioè la sua morte e la sua risurrezione sono la nostra morte e la nostra risurrezione. Qui vedete l'ascensione al cielo rappresentate in maniera semplicissima, come qui il padre e il figlio, cioè non c'è niente, cioè, di solito ci sono gli apostoli, c'è la Madonna, per esempio il Raffaello che guardano in alto, eccetera. Qui vedete c'è solamente Cristo con le vesti risplendenti che sale verso il cielo, cioè con delle vesti rosso fuoco, e questo salire al cielo, come sapete, non vuol dire appunto allontanarsi, proprio perché Cristo è presente sempre, ma vuol dire che Cristo porta la nostra carne a Dio. Voi sapete che l'ascensione è diverso da un semplice ritorno, per esempio come nell'agnosi, dove l'anima... l'ascensione vuol dire che la mia carne, Cristo c'ha ancora i buchi nell'ascensione, cioè Cristo ha portato... dove Dio è entrato nella carne dell'uomo, quella carne oramai entra in Dio. E quindi in Dio noi ritroveremo realmente la carne di Cristo e la nostra carne, no? Ricordo una volta una mamma che mi diceva, ma è morto mio figlio, ma io quando ci andremo in paradiso, ma io lo rivedrò, lui mi riconoscerà. E io dicevo, certo che vi riconoscerete, perché voi vi siete amati tramite quel corpo, no? Cristo porta nel cielo il suo corpo e portando il suo corpo porta la vita degli uomini che non ha, il cui amore non andrà mai più perduto. Se Cristo non avesse portato la sua carne, vorrebbe dire che il nostro amore, una volta fatto, è finito per sempre, dimenticato, non esiste più. E qui avete, e di nuovo verrà a giudicare i vivi e i morti. Lo troveremo più volte. Cioè Cristo non solo è venuto, ma Cristo deve ancora tornare. Il credo della Chiesa annuncia che Cristo è venuto, che Cristo è presente nei sacramenti della Chiesa, ma che Cristo torna. Quindi ci sarà un giorno in cui lui giudicherà. Vi raccontavo questa frase famosa di Primo Levi, no? Primo Levi, che era ateo ebreo, diceva: io però non posso credere che c'è un paradiso per tutti. I capi di Auschwitz non vanno in paradiso. Solo l'uomo cretino dice: ma sì, Dio ama tutti. Cioè l'uomo serio sa che un giudizio ci deve essere, anzi speriamo che ci sia. Cioè anche un ateo dice: ma se Dio non ci fosse, ma allora Hitler ha vinto, ma allora l'SS, ma allora i morti, cioè no, ci sarà un momento. Allora vedete che Cristo sta in alto e mostra le piaghe del costato, come anche in Michelangelo poi nella Sistina 60 anni dopo. Qui siamo 60 anni prima della il giudizio è del 1536, siamo 86 anni prima del giudizio. Vedete, Cristo mostra le piaghe, cioè con le mie piaghe, con la mia morte siete stati salvati, e sotto vedete la divisione, cioè c'è il bene e il male. Il credo mostra che Cristo viene a giudicare, a dividere. C'è un angelo vestito di nero al centro, vedete sulla destra i cattivi, c'è un diavolo in mezzo che prende le persone e le fa finire nelle fauci di un enorme drago, un enorme pesce. Dall'altra parte ci sono tutti quanti i giusti che vengono portati verso la salvezza, no? Abbiamo detto, non lo ripetiamo, che in ognuno c'è un apostolo e un profeta. Cioè, vedete che in fondo a ogni vela c'è a destra l'apostolo, a sinistra un profeta, per cui si immagina un apostolo che abbia detto quell'articolo del credo. Ci spostiamo laggiù per vedere gli ultimi quattro. E qui proseguiamo. Abbiamo saltato, l'avevamo già detto prima, ma l'ottavo, finito il ciclo cristologico, credo lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo che ci dà appunto la presenza di Cristo che permane nel mondo, no? L'ultima parte sono gli articoli che seguono lo Spirito Santo. Voi sapete che non si dice credo nella Chiesa, ma si dice credo la Chiesa, cioè si crede nella Trinità, ma la Trinità è presente nella Chiesa, perché io credo la Chiesa non nello stesso modo in cui credo a Dio, perché se io do un calcio io sono la Chiesa, ma sto anche tradendo Dio, però io devo credere la Chiesa perché la Chiesa è colei che mi fa congiungere con il Cristo, è colei che Cristo ha voluto. Ecco, vedete, credo la Chiesa è questo primo, cioè credo la Chiesa, questo è originalissimo, è solo il Vecchietta che lo fa, lo vedete così. La Chiesa è questa figura che è rappresentata come un pontefice che poggia su Pietro, vedete Pietro è quella figura che è disposta sotto, perché Cristo ha detto su questa pietra edificherò la mia Chiesa, no? Sapete che già la parola Pietro, cioè, è la prova che Cristo voleva la Chiesa, cioè il nome Pietro, il nome Cefa non era un nome proprio prima che Cristo venisse, si chiama Simone. Gesù ha inventato anche un nome proprio, Cefa o Pietro, no? Chi si chiama Pietro ha preso il nome cristiano, no? Cioè qui già quel nome vi dice che Cristo voleva fondare, c'è proprio la parola ecclesia nel Vangelo, cioè su questa pietra fonderò la mia ecclesia. Ecclesia vuol dire il chiamare le persone a diventare il popolo di Dio che crede in Dio, no? E vedete infatti che la Chiesa battezza. Vedete, c'è l'uomo che dice credo sulla sinistra e c'è un fonte battesimale immaginato come un grande catino. E quindi che cos'è la Chiesa? La Chiesa sono tutti battezzati, cioè il battesimo è ciò che ti dà lo Spirito Santo, ti unisce a Dio, e quindi la Chiesa è colei che dà la sua vita a tutti quanti coloro che ricevono il battesimo. Attraverso il battesimo noi riceviamo la vita divina, no? Chi è catechista dei catecumeni lo sa, noi abbiamo a Roma sempre più persone musulmane, buddiste, testimoni giovatei che si battezzano, no? Io gli faccio sempre questa domanda: voi lo sapete che il battesimo, cioè la fede, non è una vostra scelta, perché voi non siete figli di Dio finché non siete battezzati, cioè c'è un giorno della vostra inizio, della vostra fede, che è il battesimo. Non è il momento in cui avete deciso di battezzarvi, ma è il momento in cui siete battezzati. Perché la figliolanza tu la ricevi, non sei tu che dici a tuo padre, papà mi fai nascere, ma è lui che ti dà la sua, cioè la vera figliolanza è riconoscere che un altro ti ha scelto, no? E il battesimo è esattamente questo dono di grazia, cioè attraverso la Chiesa è Dio che mi dà la vita divina, no? Dio ha voluto che attraverso il battesimo noi fossimo generati da lui come padre, come suoi figli. Poi abbiamo, credo, la remissione dei peccati. Vedete che qui c'è una costruzione molto rudimentale, un'architettura interna, in cui c'è un prete che confessa. C'è un penitente inginocchiato, quindi il vecchietta ha pensato, piuttosto che parlare della remissione di tutti i peccati, di dire cosa vuol dire credo la remissione dei peccati. Credo che nella confessione, nella penitenza, io, anche se ho ucciso, ho abortito, ho bestemmiato, ho tradito mia moglie, in realtà se io sono veramente pentito e chiedo la grazia, Dio è capace di darmi il suo perdono. Ma vedete che nella navata di destra, di quella doppia navata, c'è un uomo nudo inginocchiato, quello è un catecumeno, cioè è lo stesso battezzando che vedete nudo qui, perché chi è battezzato nel battesimo riceve il perdono di tutti i suoi peccati. Quindi il perdono viene rappresentato due volte, no? Dalla confessione e di nuovo dal battesimo. Un penitente che prima di essere battezzato sta dicendo: Signore, io voglio vincere il male, il peccato che è dentro di me. Qui abbiamo, credo, la risurrezione della carne. Vedete, ci sono gli angeli tubicini, come anche in Michelangelo, la volta della gli angeli che sono le trombe, gli angeli dell'Apocalisse, qui sopra di voi, e dalla terra riemergono la carne proprio delle persone, no? Vi ho detto tante volte, ma io mi ripeto sempre, lo ripeto, voi pensate perché il cristianesimo rifiuta la reincarnazione, che è una dottrina terribile, che fra l'altro neanche i buddisti amano, no? La reincarnazione vorrebbe dire che mio nonno ero già io, se io ho un figlio o un nipote, quello sono sempre io. Cioè, è una dottrina terribile, vuol dire che se io faccio un figlio, tanto è già stato fatto. Invece la risurrezione della carne dice una cosa meravigliosa, cioè c'è una sola vita. Te la devi giocare bene, cioè è decisivo quello che fai. Se tu diventi padre, sei padre. Se un bambino lo fai, c'è. Se non lo fai, non ci sarà mai. Cioè è la meraviglia della vita che è una, ma la vita eterna è che quella vita ti viene ridata. Cioè veramente tu hai la vita. Veramente se hai amato, se hai fatto un gesto di carità, se hai avuto un figlio, tu te lo ritroverai. In questo senso la fede cristiana è profondamente diversa dalla reincarnazione. Pensate se una mamma, che ne so, accompagna un figlio a morire di tumore, poi dice: ma sì, lo rifaccio nella seconda, nella terza, cioè uno lo fa una volta, basta. Cioè, sono delle cose, dei dolori enormi che noi li attraversiamo una volta, basta. La reincarnazione è una dottrina orrenda, e infatti i buddisti seri lo sanno, non quelli all'americana, alla New Age. Sapete che la vera idea buddista è che bisogna uscire dalla reincarnazione, cioè finché tu ti reincarni è una maledizione. Il cristianesimo è molto, cioè ha una visione diversa, rispetta il buddismo, ma dice: no, Dio ti ha dato un'anima e un corpo, e quella vita una esce. Vedete, abbiamo donne, uomini, bambini, eccetera, che escono dalla terra e ritrovano la loro vita, perché poi è giudicata chiaramente da Dio, no? E la vita eterna del mondo che verrà, cioè la resurrezione della carne porta quel Dio che ha creato il mondo. Se Dio ha creato il mondo, può permettere che i suoi figli si perdano nel nulla? Se io, madre, ho generato un bambino, posso pensare che mio figlio diventerà vermi, diventerà? Dio che ha creato porta a compimento la sua creazione ridando la vita. Vedete che nel cerchio in alto c'è Cristo che incorona la Vergine, che in realtà nella Vergine c'è tutta la Chiesa, siamo tutti noi, cioè è Cristo che ama la sua Chiesa, Maria la Madonna rappresenta anche tutti quanti noi, e intorno tutte quante le varie figure di santi, di re, di poveri, di uomini, donne, di sposati, di bambini, di celibi, di vergini, eccetera, raggiungono finalmente la grazia della vita eterna. E vedete sempre l'uomo inginocchiato a sinistra che dice credo, fino alla fine, no? Allora, che cosa ha fatto il vecchietta? Capite perché siamo venuti a Siena? Perché valeva la pena, secondo me, venire. Cioè, in queste quattro vele ha rappresentato il credo, ma ha rappresentato il fatto che la fede cristiana non è complicata, ma anzi è semplice, cioè se io capisco che c'è un nesso fra il Dio creatore, allora il Figlio è Dio che è venuto vicino, ma allora i sacramenti sono questo Cristo che non se n'è andato via ma continua, ma allora la resurrezione di carne, cioè in queste 12 vele è rappresentato l'essenza del cristianesimo. Certo, c'è tutta la storia biblica, c'è il Levitico, c'è Abramo, c'è Isacco, ci sono mille cose interessantissime e complicate anche, no? Ma in fondo la fede è questo, cioè la fede è credere che realmente la vita non viene dal nulla ma viene da Dio, veramente Gesù è il Figlio, veramente lo Spirito prolunga l'opera del Figlio, veramente allora attraverso la Chiesa noi raggiungiamo la salvezza di tutto ciò che è bello, che è buono, che è stato vissuto come fiducia nel suo amore. Qui siamo nell'ospedale di Santa Maria della Scala e già questo è interessante, uno vede un palazzo esternamente e non si accorge che è cattedrale-ospedale, cioè sono due centri della chiesa medievale, c'è la chiesa e di fronte c'è il luogo per i pellegrini che vanno a Roma, quindi qui potevano dormire gratis i pellegrini, ed era l'ospedale per gli orfani, le vedove, per i malati, vedremo che c'è la corsia degli ammalati, quindi le due realtà dell'aiuto alla chiesa che cresce e dell'aiuto alla chiesa debole erano vicine. Se ci pensate esattamente come a San Giovanni le persone non si accorgono che di fronte a San Giovanni c'è l'ospedale del Salvatore, cioè quelle grandi, se voi entrate dentro il San Giovanni, dove si fanno i ticket, è una corsia che era la corsia dei maschi, mentre quella che sembra una chiesa sull'angolo della piazza era la corsia delle donne. Guardate gli affreschi dentro, ci sono i miracoli di Gesù che guarisce i maschi e i miracoli di Gesù che guarisce le femmine, no? E quindi, come dire, la Chiesa insieme aveva il luogo della celebrazione del battesimo e aveva il luogo della cura dei più deboli, no? Pensate con che intelligenza, per esempio, San Giovanni Bosco dice: noi con i giovani dobbiamo fare la prevenzione, non solo la cura di quelli che si sono persi, no? Cioè la Chiesa sa che certo si deve occupare del tossicodipendente, ma si deve preoccupare soprattutto che i giovani non c'entrano dentro. Cioè i due gesti sono carità insieme, sono la carità che educa la vita e la carità che cerca di sostenere la vita quando ha sbagliato, quando si è ammalata, eccetera, no? Quindi queste due parti della piazza ci ricostruiscono idealmente un mondo, no? Adesso vedrete che cosa c'è qui dentro, almeno a livello di immagine, anche qui avremo poco tempo, no? Qui siamo nella sacrestia vecchia cosiddetta, che è appunto quindi un luogo dove praticamente si poteva celebrare, ma non era la cappella grande che abbiamo dall'altra parte, e alcuni anni prima del battistero sempre il Vecchietta affrescò di nuovo qui il credo. Qui si può vedere in maniera solo frammentaria, ma vi aiuta a ricordare di nuovo i 12 articoli del Simbolo degli Apostoli fatti da lui. La novità rispetto all'altro ciclo, novità precedente, ma diciamo la differenza, è che c'è nella volta il mistero del credo, nella parte sottostante c'è la prefigurazione veterotestamentaria. Allora, ne possiamo vedere alcuni perché gli altri non si vedono, sono illeggibili. Questa è la creazione del mondo. Vedete, di nuovo c'è il Padre creatore dentro una serie, dentro i cieli, per due volte. Quindi c'è la creazione del mondo e sotto è molto difficile dire che cosa sia, ma diciamo questa parte verticale rappresenta qualcosa della che in qualche modo potrebbe essere Adamo ed Eva.
Sì, quindi sono Adamo sì. Ed Eva.
Allora no, perché non c'è la prefigurazione, essendo l'Antico Testamento, abbiamo la creazione delle cose inanimate o degli animali e sotto la creazione dell'uomo e della donna, e probabilmente questo sarà Noè, sarà un sacrificio o qualcosa del genere, no? Species, vedete, si legge Species, chissà che cosa è. Qui è Gesù Cristo, figlio di Dio, vedete, è rappresentato di nuovo con l'incarnazione. Cioè avete come una specie di prima quinta e di seconda quinta, no? In prima fila l'angelo e Maria, quindi l'incarnazione comincia con l'annunciazione, ma l'incarnazione poi si manifesta nella nascita del bambino, no? Quindi avete l'annunciazione, il concepimento e il bambino messo piccolo da solo per terra, no? Bambino che potrebbe ricordare anche qui gli abbandonati, cioè i bambini abbandonati, no? Qui avete la passione di Cristo, la croce, cioè continua il Cristo viene rappresentato nel mistero della sua crocifissione. Più evidenti sono questi da questa parte che si sono salvati, vedete che lì manca completamente quasi tutto. Ecco, qui vedete di nuovo la risurrezione, no? Cristo risorto e Cristo che scende negli inferi e prende Adamo, no? Sempre la stessa immagine di Cristo che trae dall'inferno i morti. E qui avete Cristo che torna nella gloria. Allora abbiamo nella parte di sopra, molto simile a quello precedente, vedete il Cristo in alto, l'angelo che divide il mondo nelle due parti, gli angeli che riescono a far sorgere i morti dalla terra, e sulla destra il giudizio, le fauci del male che inghiottono definitivamente i cattivi, i malvagi, perché il male deve essere vinto, cioè noi lo dimentichiamo, noi abbiamo l'esigenza che il male sia vinto, no? E sotto, lo dice l'iscrizione, come prefigurazione testamentaria, qui è chiaro, è Daniele 7. Se voi andate al libro del profeta Daniele, al capitolo 7, si dice che uno simile ad un figlio dell'uomo si staccò dal trono dell'Antissimo e venendo sulle nubi venne a giudicare il male. Quindi questa è la profezia del figlio dell'uomo che verrà sulle nubi e divide i buoni dai cattivi. Vedete che c'è come una specie di fiamma con cui fulmina tutta la parte dei cattivi, no? Quindi già l'Antico Testamento diceva che Dio avrebbe diviso il male, avrebbe finalmente sconfitto il male. Ciò che l'Antico Testamento profetizza, prepara, si compie nella pienezza del Nuovo Testamento. E qui abbiamo, esattamente come nell'altro, si passa da Cristo che torna allo Spirito Santo. Vedete che qui c'è addirittura la Trinità, no? Cioè abbiamo in alto un tondo con il Padre, il Figlio e lo Spirito, quindi credo lo Spirito Santo che è conglorificato e adorato con il Padre e con il Figlio, e vedete di nuovo l'altare, cioè c'è sotto un altare, e probabilmente dove è scomparso l'affresco perché è caduto proprio l'intonaco su cui era poi aggiunta la pittura, c'era di nuovo l'Eucaristia. Quindi lo Spirito Santo è colui che viene inviato dalla Trinità perché noi abbiamo il corpo e il sangue di Cristo presente nella terra, no? Il credo sottolinea molto la presenza dello Spirito come colui che ci dona Cristo. Pensate anche nella famosa espressione dell'incarnazione. Si dice per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, no? Di solito uno dice un uomo spirituale è uno che si allontana dalla carne, no? Invece lo Spirito Santo è quello che fa sì che il Figlio di Dio si faccia carne, cioè la forza dello Spirito, che forza di amore, permette al Figlio di diventare carne. Pensate che stravolgimento dei canoni nell'Estremo Oriente, essere spirituali vuol dire uscire dalla carne, no? Invece nella fede cristiana diventare spirituali vuol dire diventare cristiani, vuol dire diventare come Cristo, cioè che la carne dell'uomo prenda la forma di Cristo. E sotto, vedete una costruzione questa più perfetta di quella che abbiamo visto nel Battistero, è come un tempio, questo è il Tempio di Salomone, ed è la gloria di Dio che si manifesta nell'antico Tempio. Cioè, come nell'antica alleanza il Dio prese ad abitare il Tempio di Salomone, come a maggior ragione, molto di più, cioè quella realtà, quell'evento era solo un'ombra di ciò che molto di più avvenne in questa maniera, no? Che cosa insegna alla catechesi questo modo di rappresentare? La tipologia, cioè i cristiani del primo, fin dall'inizio, hanno sempre letto l'Antico Testamento come prefigurazione, come tipo di Cristo. Già San Paolo usa questa espressione, no? Abramo è figura di, Isacco è figura di, come Adamo, come per opera di un solo uomo, così per opera di Cristo uno solo la vita entrerà, no? Cioè l'Antico Testamento non viene solo raccontato, non si dice Abramo ha fatto questo, Isacco ha fatto questo, Mosè, ma Abramo, Mosè e Isacco sono figura di ciò che noi crediamo nel credo, no? Quindi l'Antico Testamento risplende nella sua pienezza nel Nuovo. E noi a volte dimentichiamo di fare questo, no? Cioè, chi è il figlio? Cioè, Isacco chi è? Isacco è Gesù Cristo, direbbe subito un padre della Chiesa, no? Cioè, Abramo e Isacco che salgono, chi è Isacco? Chi è più importante, Abramo o Isacco? Mentre noi diciamo è più importante Abramo, un padre dirà, ma no, è molto più importante Isacco, perché mentre Isacco non morì, Cristo è il figlio che viene sacrificato perché lui si offre, quindi ha subito chiaro dov'è il cuore Chi è il vero, pensate alla lettera, chi è il vero Mosè? Cioè Mosè in realtà, dice lettera agli ebrei, guidò il popolo ma non entrò nella terra promessa. Perché non c'entrò? Perché la terra promessa non era la terra di Israele, la terra promessa era il sabato del riposo di Dio. Cristo è il vero Mosè che entra nella terra promessa portandosi il popolo, no? Quindi ogni figura è quella figura storica, ma insieme è prefigurazione di una figura più importante che dà significato alla precedente. Capite? Il dramma di questo qui è che richiederebbe un grande restauro e che purtroppo è molto molto rovinato, e quindi lo vediamo solo a frammenti, no? Ma il Vecchietta ha fatto anche qui una raffigurazione del credo, e anche qui vi aiuta a ricordarvelo, a non dimenticarlo.